Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione nel nostro consueto spazio che ormai da tanti anni dedicavamo al mondo della radio e del radioascolto internazionale, ma più che altro che voleva essere un trade union tra le emittenti attraverso le quali ci state ascoltando, noi della Sicilia Media Comunicazione e chiaramente voi, e che in queste ultime settimane si sta riorganizzando cercando di insomma darvi un prodotto che possa essere molto ben fruibile non soltanto da chi è appassionato in particolare di certe tematiche, ma un po' da tutto il pubblico, da tutto il pubblico che è contemplato per un emittente generalista. Anche oggi faremo insomma così, vi daremo qualche notizia proveniente dal mondo delle comunicazioni, poi vi daremo un estratto del nostro approfondimento di Media & Tech, quello che si occupa di media e tecnologia e che è un prodotto anch'esso della Sicilia Media Comunicazioni. Ci auguriamo che l'ascolto sia piacevole per il nostro pubblico che continua comunque a essere affezionato e a contattarci settimana dopo settimana. Sono state tantissime le segnalazioni d'ascolto che ci avete dato per email, per attraverso i nostri siti e sui nostri social, e anche per la puntata della settimana passata. Ma cominciamo subito, prima di andare ad ascoltare gli estratti delle nostre altre due rubriche, Obiettivo di X e Media & Tech, cominciamo subito con delle notizie praticamente dell'ultima ora, perché come ben sapete noi registriamo qualche ora prima rispetto a quando voi ci ascoltate poi in onda, ed è proprio delle scorse ore la notizia che Monsignor Viganò si è dimesso perché è scivolato in qualche modo sul contenuto della lettera di Papa Ratzinger, una notizia che interessa gli amanti della radio perché sono certo avrà delle ripercussioni anche sulla Radio Vaticana. Monsignor Dario Edoardo Viganò, che è il prefetto della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano, di cui tanto abbiamo parlato anche noi, quel nuovo, chiamiamolo insomma così, organismo aggregatore di tutti i media vaticani, quindi della radio e del centro televisivo in primis, si è appunto dimesso dopo le polemiche per la versione diffusa in modo parziale e poi invece pubblicata nella sua interezza della lettera del Papa Emerito Benedetto XVI in difesa di Papa Francesco. Il 12 marzo scorso, alla vigilia dei 5 anni di pontificato di Bergoglio, Viganò aveva diffuso il testo della missiva, che poi si è rivelata non integrale per la presenza di righe sfocate, missiva di Ratzinger a sostegno di Francesco in occasione della presentazione della collana La Teologia di Papa Francesco. E solo successivamente alle polemiche montate la Segreteria per la Comunicazione del Vaticano aveva reso noto poi il testo completo, nel quale Ratzinger criticava la scelta di inserire fra i teologi chiamati a commentare il pensiero di Francesco il professor Junerman, cioè un teologo particolarmente critico nei confronti di Giovanni Paolo II. Vi invito ad andare a leggere, a parte che ne hanno, ripeto, scritto praticamente tutti i quotidiani, tutti i giornali online, però il nostro punto di vista, quello insomma dedicato al mondo della comunicazione, lo potrete leggere su una delle nostre fonti più autorevoli, che è Newslinet, che riporta anche i passi incriminati della lettera, sia di quella tagliata insomma e poi quella integrale. E soprattutto, ripeto, è un argomento che secondo me avrà grossa influenza anche nel mondo delle comunicazioni. Oltretutto la insomma chi è stato chiamato a sostituirlo momentaneamente, che è un argentino, il Monsignor Lucio Adrian Ruiz, è un tecnico vero e proprio, infatti un informatico, è un laureato alla Scuola Tecnica Superiore degli Ingegneri di Telecomunicazione di Madrid, e ci auguriamo insomma che potrà svolgere un'opera significativa soprattutto di analisi della situazione delle diverse modalità di diffusione della radio, compreso quel sito versione beta da cui la Radio Vaticana sembra in parte sostituita da alcuni mesi. Dato di fatto è che soprattutto per quello che riguarda le onde corte, la presenza in questo periodo della Radio Vaticana in lingua italiana è ridotta ormai soltanto a 10 minuti dal lunedì al sabato alle 8 di mattina con un brevissimo notiziario. Ci auguriamo che anche qui possano essere fatte delle valutazioni diverse rispetto a quelle che sono state fatte fino ad oggi.
Este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
E questa settimana non possiamo non occuparci di quanto accaduto nei giorni scorsi. Molto eco mediatico è stato chiaramente dato alla notizia, notizia che arriva quando anche in Italia si comincia a parlare di auto a guida autonoma. Anche qui si pensa di cominciare a fare dei test, ma intanto una donna è morta dopo essere stata investita proprio da un'auto autonoma di Uber, e l'incidente è avvenuto in Arizona, e questo ha spinto l'app per auto con conducenti a sospendere i test delle vetture senza guidatore che sono in corso già in diverse città, tra le quali San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto. E quanto affermato l'amministratore delegato di Uber con un tweet, dice che è una notizia terribilmente triste e che lavoriamo con le autorità per capire cosa è accaduto. Questa donna stava attraversando la strada non sulle strisce pedonali a Tempe quando questa auto, una Volvo in quel momento in modalità autonoma però con l'operatore di sicurezza al volante, l'ha colpita intorno alle 10 di sera di domenica, poi trasportata in ospedale ed è morta per le ferite riportate. Dopo che vi darò la notizia, cercheremo anche di capire cosa sono queste autovetture autonome, quali sono i pro, quali sono i contro e come si sta sviluppando questa tecnologia. Intanto purtroppo non ci rimane che parlare di questo primo pedone vittima di una vettura senza guidatore. Sull'incidente le autorità per la sicurezza stradale americana hanno già aperto un'indagine. La National Transportation Safety Board ha indagato nel 2017 un incidente fatale che ha riguardato Tesla, e la polizia di Tempe, secondo quanto riportato alla stampa locale, è già in possesso del veicolo, e quindi per ora Uber non sarebbe ancora in grado di accedere e analizzare i dati catturati dai sensori durante l'incidente. Poi, una volta in possesso dei dati, si potrà avere un quadro molto più preciso, eventualmente anche stabilire se la responsabilità sia dell'operatore di sicurezza che si trovava a bordo dell'auto al momento dell'incidente, oppure se si sia trattato, come si teme, di un problema del software. Sulla base delle informazioni esaminate, Uber deciderà poi i passi da seguire. Per il programma di auto autonome di Uber si tratta di un nuovo colpo dopo l'azione legale avviata da Waymo sul presunto furto di segreti commerciali, ma è un colpo anche per il settore delle auto autonome in generale. Infatti il governo federale ha emanato solo le linee guida volontarie per le società che vogliono testare auto senza guidatore e ha lasciato però ampio margine di manovra ai singoli stati, e aprendo una corsa alle regole. Soltanto nel 2017 sono stati 33 gli stati americani che hanno introdotto norme per le vetture autonome. La California è fra questi. Lo Stato impone alle società di riportare al Dipartimento dei Trasporti ogni incidente avvenuto durante la fase di guida autonoma. Agli inizi di marzo ne erano stati riportati ben 59. L'Arizona invece ha norme meno stringenti ed è usato da Waymo e Intel per testare i loro sistemi di auto autonome. E un'autovettura autonoma è un veicolo automatico che è in grado di soddisfare le principali capacità di trasporto di una macchina tradizionale. È in grado di rilevare l'ambiente e la navigazione senza l'intervento umano. Esistono macchine robotiche principalmente come prototipi e sistemi dimostrativi, e dal 2014 gli unici veicoli autonomi in commercio sono delle navette all'aperto per zone pedonali che operano a 12,5 miglia all'ora massime, quindi a 20 km orari. I veicoli autonomi scandagliano l'ambiente con delle tecniche come quelle del GPS, la visione artificiale, il radar, i lidar e sistemi di controllo avanzati interpretano poi le informazioni ricevute per individuare dei percorsi appropriati, ostacoli e segnaletica rilevante. Per definizione, i veicoli autonomi sono in grado di aggiornare le proprie mappe in base a input sensoriali, permettendo ai veicoli di tenere traccia della propria posizione anche quando le condizioni cambiano oppure quando entrano in ambienti inesplorati. Altri prototipi sono l'auto elettrica, la Nissan IDS o il camion Mercedes Future Track 2025, che a settembre 2013 pensato ha percorso in autonomia 110 km spostandosi da una città all'altra, e nel 2016 è stato anche rilasciato un primo software open source per la guida automatica, per cui si può anche contribuire allo sviluppo. Nel 2014 la SAE International, che è un ente di normazione nel campo dell'industria automobilistica, ha pubblicato un nuovo standard internazionale, quello definito J3016, che ha definito 6 differenti livelli per la guida automatica, classificazione che è basata su quanto il guidatore debba intervenire più che sulle capacità del mezzo. Il livello 0 è quello di nessuna autonomia, quindi il guidatore si deve occupare di ogni aspetto della guida senza alcun tipo di supporto elettronico. Il livello 1 è quello dell'assistenza alla guida, cioè il guidatore si deve occupare di ogni aspetto della guida, ma è supportato a livello informativo, sotto forma di allerte visivi o acustici, da dei sistemi elettronici che possono indicare la presenza di situazioni di pericolo oppure di condizioni avverse. A questo livello l'automobile si limita soltanto ad analizzare e rappresentare le situazioni, ma il guidatore ha la totale e piena responsabilità della conduzione. Il livello 2 è quello dell'automazione parziale, cioè il guidatore si occupa della guida, però c'è una prima integrazione di guida e a questo livello l'automobile interviene su accelerazione e frenata attraverso dei sistemi di sicurezza come per esempio la frenata assistita o quella di emergenza anticollisione, ma la direzione e il controllo del traffico restano sotto il controllo esclusivo del guidatore. Il livello 3 è quello dell'automazione condizionata, cioè l'automobile è in grado di gestire la guida in condizioni ambientali ordinarie, gestendo quindi accelerazione e frenata ma anche la direzione, mentre il guidatore interviene in situazioni problematiche in caso di richiesta del sistema oppure se lui stesso verifica delle condizioni avverse. Passiamo nei livelli quelli più alti, che sono due, che sono il livello 4, quello dell'alta automazione, in cui il sistema è automatico ed è in grado di gestire qualsiasi evenienza, però non deve essere attivato in condizioni estreme di guida, come per esempio in caso di maltempo. E poi la completa automazione, il livello 5, che è il sistema di guida automatica, che è in grado di gestire tutte le situazioni gestibili da un umano, quindi non c'è bisogno di alcun intervento da parte nostra. Tra i vantaggi della guida automatica va sicuramente annoverata la riduzione del 90% degli incidenti stradali, che porterebbe a salvare milioni di vite l'anno. Questo non significa però 100% di sicurezza, non esiste. Fra i vantaggi c'è anche il fatto che persone con disabilità, come anziani e giovani, guadagnerebbero maggiore libertà di movimento, e poi che lo scorrimento e in generale la gestione del traffico con delle auto autonome connesse verrebbe molto migliorato, portando a una diminuzione delle emissioni. Tutto questo ha però anche degli aspetti negativi. L'etica dietro alla guida autonoma potrebbe costituire l'ostacolo principale, trovandoci a scegliere tra preservare maggiormente la vita dei passeggeri oppure cercare di minimizzare il rischio complessivo. La scelta della prima porterebbe a un complessivo peggioramento della sicurezza della totalità della popolazione, la seconda porterebbe i singoli, non disposti a essere messi in secondo piano rispetto alla collettività, a scegliere tecnologie inferiori che comprometterebbero l'ecosistema. Un altro aspetto etico in discussione è la responsabilità in caso di incidente da dare ai produttori o ai passeggeri. La privacy in un sistema di auto connesse sarà anch'essa messa a dura prova, la sfida degli organi competenti sarà quella di trovare il giusto compromesso. E bisogna inoltre considerare anche la perdita dei posti di lavoro in rami come quello degli autotrasporti o dei taxi, che è parallela a una maggiore richiesta di figure come programmatori, ma che non vede particolari possibilità di interscambio fra i due sistemi. E nella produzione di questo tipo di auto si hanno maggiori emissioni di inquinanti, chiaramente, vista la loro complessità. Anche in questo caso c'è una sfida, che sarà quella di cercare di sviluppare dei sistemi produttivi più efficienti. I potenziali pericoli: le auto a guida autonoma possono essere coinvolte in incidenti, come abbiamo visto questa settimana, e non per niente ne stiamo parlando, e la responsabilità civile e penale di tali incidenti è argomento di dibattiti e analisi. Infatti la responsabilità va individuata fra il proprietario dell'auto, l'azienda che produce l'auto e l'azienda che produce il software di guida, e le implicazioni sul piano penale non sono ancora completamente chiare. E un'altra notizia che ha avuto un discreto eco mediatico in settimana è quella che il segretario di Stato per la cultura, il digitale, i media e lo sport inglese Matt Hancock vorrebbe imporre a Facebook, Instagram e Snapchat di verificare l'età degli utenti e di disconnetterli dopo una determinata quantità di ore, in quanto sarebbero allarmanti i dati arrivati sul tavolo di Downing Street. Si parla di 20 ore alla settimana passate online dai ragazzi e di come i tre quarti dei bambini tra i 10 e i 12 anni siano già attivi sui social media, e a tal fine nel Regno Unito è in corso una fase di studio per una normativa che potrebbe frenare proprio le ore trascorse nei social media, soprattutto dai più giovani. E Matt Hancock, in un'intervista al Times, confessa: siamo molto preoccupati per la quantità di tempo che i giovani passano davanti a uno schermo, soprattutto per l'impatto negativo che avrà sulle loro vite. A 39 anni è giovane, padre di tre figli ed è il segretario inglese, lui stesso un fan della tecnologia, tanto da aver inventato un'app personale con la quale chat ogni giorno con più di 10.000 contatti. Ma l'uso personale a parte, per l'ex consigliere speciale di George Osborne, la politica ha la responsabilità di porre dei limiti all'abuso di internet da parte di giovani e dei bambini. E intanto, a partire da aprile, come in altri paesi europei, anche in Gran Bretagna chi vorrà accedere a un sito per adulti dovrà dimostrare di avere 18 anni. Tuttavia, per il ministro, occuparsi solo dei siti hard non è abbastanza. I veri nemici, soprattutto per i più giovani, sembrano proprio essere i social. Con i figli, come dicevo, 3 di 11, 9 e 4 anni che ancora non hanno accesso al web, intende dare una stretta molto più dura del semplice limite di età già in vigore oltretutto su alcuni social media, ma spesso facilmente aggirato e aggirabile, se non che il limite temporale è effettivamente di difficile realizzazione tecnica, a meno che non siano i genitori a fare da controllori. In pratica il padre o la madre, secondo questa nuova norma, riceverebbero un codice ogni volta che i figli accedono ai social, in modo da disconnetterli al momento giusto, poiché, come dice Hancock Cal Times, la tecnologia usata bene è una forza del bene, ma dobbiamo mettere fine a questo far west. È più facile a dirsi che a farsi, e certamente ce ne continueremo ad occupare. È un argomento che certamente continuerà a tenere banco, come l'altro di cui oggi ci siamo occupati, quella della guida autonoma.
That reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time.
E due notizie, una che sa tanto di presente barra futuro e una che saprebbe tanto di passato, tutte e due legate al mondo della radio, una legata anche ad altri fronti molto più ampi che non soltanto a quella della radio, ma andiamo per gradi. La prima che potrebbe anche interessare molti dei nostri ascoltatori, questa trasmissione va in onda su parecchie emittenti in onda media, un argomento che alle onde medie in qualche modo è legato. Sappiamo che queste bande, insieme alle onde corte, quelle alle onde medie, subiscono ormai un trend inarrestabile di disattivazione un po' in tutto il mondo. In alcune aree del mondo tengono ancora, per motivi insomma che abbiamo più volte trattato e chi ci segue avrà ben chiaro anche il mio punto di vista. Ma insomma, fra le aree ancora più popolate, almeno per quello che riguarda le onde medie, c'è senza dubbio l'America, primo paese per quello che riguarda le emittenti commerciali in onda media. Nulla a che vedere con noi, che nel 2018 non abbiamo ancora concluso il processo di privatizzazione e di assegnazione proprio delle onde medie ai privati, che è ancora in corso e che vi ricordiamo a cui si è giunti soltanto grazie all'iniziativa di un privato cittadino che è Giorgio Marsiglio, che approfitto per salutare dal momento che spesso ci segue anche lui, un privato cittadino che è riuscito a mettere in piedi una procedura di infrazione europea nei confronti dello Stato italiano per interromperla. Hanno dovuto chiaramente prendere provvedimenti e aprire ai privati le onde medie, con un processo macchinosissimo e lunghissimo che non è ancora giunto al termine. Noi siamo in onda su molte emittenti in onda medie, qualcuna ormai legittimamente operante perché è stata fra le prime a ricevere l'autorizzazione, ma arriva, come vi dicevo, una notizia dall'America che riguarda un produttore di apparati per le onde medie, che è Gates Air, che pensa di abbandonare proprio la produzione dei trasmettitori AM, che mette in stand-by nuovi modelli e che punta però a perfezionare altri prodotti. Si occupa anche di altro, fra cui chiaramente degli impianti trasmittenti in FM. Fatto sta che il lancio è sospeso per i nuovi trasmettitori proprio in AM della Gates Air, che è questo noto produttore americano di apparati broadcast, e che insomma da qualche tempo tra gli addetti ai lavori correva voce che si stesse elaborando un nuovo prototipo, ed è un progetto che all'improvviso sarebbe stato accantonato per fare spazio a una ridefinizione delle politiche e delle strategie del gruppo proprio nell'ambito della radiodiffusione in onde medie. E a fronte di tali indiscrezioni, il giornale online Radio World ha raccolto le dichiarazioni di Rich Redmond, che è proprio il capo della Gates Air, e il dirigente ha fatto chiarezza su quanto è trapelato e si è così espresso, dicendo che la recente evoluzione di alcune fondamentali componenti da parte dei nostri fornitori ci ha spinto a compiere dei passi concreti per riuscire a garantire un costante aggiornamento dei nostri prodotti destinato al mercato della M. E il dietro fronte della Gates Air dunque costituisce il frutto di un ponderato ragionamento che è finalizzato a fornire prodotti che siano il risultato della migliore ricerca tecnico-scientifica, ma contestualizzati in un mondo, quello radiofonico, che sta velocemente cambiando, e l'obiettivo è quello di aggiornarsi costantemente per offrire un servizio sempre più valido ed efficiente dal punto di vista tecnologico, restando competitivi in un mercato che oggettivamente è complesso e anche in continua mutazione. Lo stesso Redmond ha parlato di un passo responsabile, facendo riferimento alla decisione di sospendere la produzione dei nuovi trasmettitori AM, predisporre adeguate risorse in vista di un miglioramento del servizio reso ai clienti già possessori di trasmettitori, supportando la loro attività attraverso aggiornamenti e nuovi tools specifici, e la direzione verso cui Gates Air si propone di andare, senza però perdere di vista la direzione che il comparto sta prendendo. I prodotti di punta del gruppo operanti nel campo dell'AM appartengono senza dubbio alla famiglia FlexivadX, e proprio su di essi si sono concentrate le perplessità dei vertici dell'azienda, con particolare riguardo a tre modelli DAX, DX e 3DX, che sono tutti recanti delle componenti che sono ritenute ormai obsolete. A fronte di ciò, l'annuncio di un upgrade delle caratteristiche e delle capacità di questi apparecchi già esistenti, quindi posticipando il lancio dei nuovi. E tali decisioni tuttavia non influiscono sulle altre linee di produzione, che è quella relativa alle radio in FM, le cui punte di diamante sono due modelli molto importanti e molto diffusi in America, i Flexiva Fax o FLX, e in più in particolare la novità in materia di radio digitale. E al riguardo, proprio recentemente la compagnia ha lanciato una piattaforma che si chiama Maxima Vaxte, a dimostrazione che in questo settore si sta puntando sul rinnovamento, potendo già vantare dei prodotti efficienti, aggiornati e anche ampiamente consolidati sul mercato. Resta quindi il dubbio sollevato da Radio World, scrive Newsline.it. Ed esso riguarda nello specifico la possibilità che il blocco del lancio della Next Generation di trasmettitori AM costituisca in realtà un primo passo verso l'abbandono dell'AM stesso da parte di Gates Air. E su questo Redmond, che è proprio il capo della Gates Air, ha precisato che il nostro impegno continuerà a essere diretto a tutte le radio, incluse quelle operanti in AM. Abbiamo da sempre preso sul serio il nostro impegno relativo ad un sostegno a lungo termine destinato agli operatori radiofonici, e da questo proposito derivano i passi che abbiamo fatto in tale direzione. La tecnologia impiegata in AM è oggettivamente diversa rispetto a quelle FM e alle trasmissioni, soprattutto su piattaforme esclusivamente digitali, quindi con l'IP in primis, di cui ci continueremo a occupare anche fra qualche minuto. E da ciò deriva la necessità di un approccio peculiare a ciascun settore, contemplando una differente pianificazione dei momenti di switch off dei dispositivi impiegati. E stanti tale premessa, è possibile comprendere la decisione dell'azienda statunitense in merito alla sospensione dell'introduzione sul mercato di questi nuovi modelli di trasmettitori in onde medie, sottolineando al contempo la soddisfazione della società legata ai miglioramenti apportati ai prodotti già esistenti. Siamo entusiasti di alcuni degli avanzamenti applicati, ispirati in parte dai nuovi strumenti in dotazione all'industria delle auto elettriche, che ci permetteranno di raggiungere alti standard di efficienza e compattezza nel design, ha concluso, ed è una saggia fase di consolidamento dunque, tesa a rafforzare i prodotti già in circolo sul mercato in vista di futuri sviluppi. A completamento di questa notizia di Newsline, che poi è la fonte anche della prossima, devo dire che un altro dei produttori americani di apparecchiature anche per AM e onde corte, la Nautel, da qualche settimana parla anche italiano, ma mi riservo insomma di parlarne in maniera più specifica in uno dei nostri prossimi appuntamenti. E come dicevo, parliamo di rete, perché già da tante settimane, per non dire mesi, si parla dello sbarco in Italia del quarto operatore con rete propria. È un operatore che viene dall'estero, più precisamente dalla Francia. Chi segue MedienTech anche attraverso altri canali sa che praticamente ne parliamo da quando abbiamo iniziato questa avventura, ed è circa un anno e mezzo. E beh, si stanno anche cominciando a vedere le prime reazioni proprio al dumping di Iliad. È previsto un boom di ascolto IP quando la connessione in mobilità lo permetterà, e 3 propone per la prima volta un'offerta con giga illimitati, cioè senza soglie o restrizioni, a un prezzo inferiore a 20 euro, che poi è quello che Iliad certamente farà anche in Italia, come ha già fatto in Francia, rompendo assolutamente il mercato. Questo sbarco di 3 con questa offerta a prezzo inferiore a 20 euro e con un'offerta giga praticamente illimitata è uno dei primi effetti sostanziali di questa azione di dumping di Iliad in Italia. Era chiaro che il 2018 sarebbe stato caratterizzato dal lancio delle tariffe flat in mobilità, e che ciò avrebbe chiaramente determinato anche un'impennata dell'ascolto in streaming proprio in mobilità dei contenuti radiotelevisivi. E così è stato. Sono già iniziate a circolare ipotesi di piani tariffari molto destabilizzanti da parte di Iliad e del suo sbarco in Italia. I competitor hanno dovuto quindi, loro malgrado, adeguarsi, determinando un crollo praticamente di almeno il 25% delle tariffe già a fine 2017. Adesso la pubblicizzazione di offerte che sono realmente flat. È il caso, come vi dicevamo, del brand 3, che ormai è praticamente Wind dopo la fusione, e con un nuovo format TV lancia per la prima volta in Italia una offerta con giga illimitati. Dice che le rivoluzionarie soluzioni all in e free in versione power estendono infatti anche alla connettività internet mobile il concetto di unlimited, che è al centro della nuova campagna, espressione della freeality, la dimensione che caratterizza il marchio, sospesa tra presente e futuro, tra realtà e immaginazione, almeno secondo quello che spiegano in una nota. Naturale conseguenza delle connessioni mobili No Limits sarà chiaramente l'esplosione dell'ascolto in streaming. Già qualcosa è emerso dall'analisi dei dati AudiWeb di settembre 2017 con le incredibili performance di Radio DJ e Radio 105, anche se qualche polemica non manca anche in queste ore. Parliamo comunque in ogni caso delle due grandi emittenti con maggiori deficit di copertura in FM rispetto ai concorrenti. Comunque è un argomento che sicuramente continuerà a tenere banco anche nelle prossime settimane, certamente fino allo sbarco e quindi fino al momento in cui verremo a conoscenza dei dettagli delle offerte di Iliad, ma il mondo da questo punto di vista siamo certi che sta cambiando, e così come siamo altrettanto certi che certamente porterà un grande contributo all'espansione dei servizi streaming radio televisivi, almeno ci auguriamo anche delle piccole emittenti che potranno così in qualche modo, almeno in termini di copertura, almeno in termini di potenziale visibilità, avere insomma essere quasi al pari dei loro concorrenti ben più grossi e ben più blasonati. Delle onde medie abbiamo parlato poco fa. In FM non si può assolutamente sbarcare se non comprando impianti. I pochissimi che sono rimasti dopo l'incetta fatta negli ultimi anni da parte di tutti i network, con prezzi assolutamente proibitivi, e oggi più che mai con un futuro che è alquanto incerto, anche se chi mi segue sa benissimo, io vedo una FM ancora assolutamente predominante che la fa da padrone nel campo della radiofonia, almeno nel nostro paese, per almeno 15-20 anni. Il DAB sarà assolutamente scavalcato nel nostro paese, è un'esperienza che non è di fatto ancora cominciata, almeno a largo raggio, e dopo le notizie poco confortanti che sono arrivate dal nord Europa, di cui anche noi ci siamo occupati, devo dire che in settimana ne è arrivata un'altra che abbiamo approfondito sui nostri social e sui nostri siti web, e che qui insomma vi accenniamo. Anche la BBC ha deciso di non tenere in considerazione questa tecnologia, o meglio, quantomeno, di non considerarla l'alternativa all'FM, che quindi non sarà abbandonata per una transizione al DAB+. E siamo al termine anche per questa settimana di questo spazio dedicato al mondo dei media, della tecnologia, fino a qualche settimana fa esclusivamente dedicato al mondo della radio e del radioascolto e al rapporto con gli ascoltatori, che comunque vi garantiamo riprenderà quanto prima. Come abbiamo detto in apertura, come vi abbiamo detto la scorsa settimana, stiamo cercando di riorganizzare le nostre produzioni in modo che possano essere gradevoli e interessanti per un pubblico più generalista e soprattutto più ampio rispetto a quello dei soli appassionati del mondo della radio e del radioascolto. Comunque, almeno per quello che riguarda il contatto col pubblico, stiamo studiando anche in questo caso una nuova formula più veloce per dare a voi e alle vostre segnalazioni, che ci fanno tanto piacere oltre che esserci tanto utili, il giusto spazio. Per questa settimana, come vi dicevo, siamo giunti al termine. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana. Intanto, in questi 7 giorni, cercateci sui social, cercateci in rete, cercateci sui nostri canali YouTube per continuare ad usufruire, qualora lo vogliate, della nostra informazione dedicata al mondo dei media e della tecnologia. Buona prosecuzione d'ascolto e appuntamento alla prossima.